Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Il Vangelo di questa domenica ci presenta Gesù raccolto in preghiera, un po' appartato dai suoi discepoli. Quando ebbe finito, uno di loro gli disse: «Signore, insegnaci a pregare». Gesù non fece obiezione, non parlò di formule strane o esoteriche, ma con molta semplicità disse: «Quando pregate dite, Padre, insegnò il Padre nostro».
Bentrovati a questo appuntamento di Pagine, Fogli e Parole. Le parole che avete appena ascoltato del Pontefice, come di consueto, aprono e accompagnano idealmente questo allestimento culturale di oggi, che è appunto Pagine, Fogli e Parole. Le parole, quelle di Benedetto XVI, espresse nel corso dell'Angelus di domenica scorsa, a commento del Vangelo di Luca. L'origine della prima preghiera, quella a noi più cara sin da fanciulli, il Padre nostro. Ed ora sulla eco della parola Padre, divaghiamo naturalmente per i prossimi 30 minuti assieme. Vi auguro un ben trovati all'ascolto. La famiglia è l'unità base dell'evoluzione, dell'esperienza, del successo e dello scacco dei suoi componenti. Il padre certamente rappresenta una delle due figure chiavi di tale sviluppo. La letteratura ci mostra eloquentemente quanto la figura paterna abbia interferito, modulato, intaccato, nociuto addirittura alla crescita serena dei propri figli. Uno dei casi più significativi di tale potere, in questo caso distruttivo, esercitato da un padre nei confronti del proprio figlio, ci è dato dalla lettera che lo scrittore Franz Kafka destinò al padre, un'epistola scritta nel 1919 e pubblicata postuma nel 1952. In questa lettera, come negli 8 quaderni in ottavo, lo scrittore rende con chiarezza quei presupposti filosofici e psicologici che nei suoi romanzi tanto si percepiscono. Pensiamo ad esempio alle Metamorfosi, questa solitudine straziante, il tema volutamente surreale e oscuro. Una critica durissima all'azione educativa del padre, autoritario e vicino anche per molti versi alla figura del padre padrone espressa da Freud. La lettera tratta anche in tono confidenziale dei rapporti all'interno della famiglia di Kafka, di come Franz, bambino, abbia vissuto la figura del padre, duro con il figlio e superiore con tutti, ma anche l'atteggiamento squilibrato tra l'affetto per le sorelle, predilette in tutto e per tutto, al giovane scrittore. Di Franz Kafka, lettera al padre, legge per noi Norman Mozzato.
È chiaro che non saprei oggi descrivere direttamente i tuoi metodi educativi nei primissimi anni, ma posso immaginarli, ricostruendoli dagli anni successivi e dal tuo modo di trattare Felix, il figlio di mia sorella. Bisogna per giunta considerare che allora eri più giovane, quindi più vivace, più impetuoso, più spontaneo, più spensierato di adesso e inoltre molto preso dagli affari. Ti vedevo solo una volta al giorno e durante i pasti mi istruivi soprattutto sul modo di comportarsi a tavola. Quello che compariva sulla mensa doveva essere mangiato. Non era permesso parlare della bontà dei cibi. Tu, grazie al tuo gagliardo appetito e al tuo amore per la rapidità, mangiavi tutto bollente a grossi bocconi. Il bambino doveva affrettarsi. Sulla tavola incombeva un tetro silenzio interrotto da ammonimenti. Prima mangia, parlerai dopo. Più presto, oppure guarda, io ho già finito da un pezzo. Non era permesso rosicchiare le ossa, ma tu lo facevi. L'aceto non si poteva assaggiare, ma a te era consentito. La cosa più importante era di tagliare il pane diritto, ma che poi tu lo facessi con un coltello sporco di sugo era indifferente. Bisognava badare di non lasciar cadere briciole sul pavimento, ma sotto la tua sedia ce n'era un'infinità. A tavola si doveva badare solo a nutrirsi. Tu invece ti tagliavi e ti pulivi le unghie, temperavi matite e ti furgavi nelle orecchie con uno stuzzicadenti. Ti prego, papà, cerca di capirmi. Per me sarebbero state tutte cosette insignificanti, ma diventavano opprimenti per il fatto che tu, l'uomo per me così autorevole, non ti attenevi ai precetti che mi imponevi. Io vivevo sempre nella vergogna, sia che eseguissi i tuoi ordini, e ciò era un'onta perché valevano per me solo, sia che mi ribellassi perché come osavo oppormi a te. Sia che non mi fosse possibile obbedirti perché non avevo, mettiamo, né la tua forza, né il tuo appetito, né la tua abilità, benché tu li pretendessi da me come qualcosa di ovvio. Questo naturalmente era la vergogna più grande. Sempre mi hai rimproverato, sia che fossi solo, sia in presenza d'altri. La mia umiliazione in quest'ultimo caso tu non la sentivi. Gli affari dei tuoi figli erano sempre pubblici. Di vivere felice grazie al tuo lavoro, senza privazioni, in pace, nel calore e nell'abbondanza. Ricordo frasi che nella mia mente devono aver impresso dei solchi addirittura. A 7 anni ero costretto a girare i villaggi con un carretto. Dormivamo tutti in una sola stanza. Eravamo felici quando avevamo qualche patata. Per anni ho avuto piaghe aperte sulle gambe perché mi mancavano i vestiti pesanti. Quando andai a bottega ero un ragazzino. Da casa non ricevetti un soldo nemmeno quando feci il soldato. Ero io invece che mandavo denaro alla famiglia. Eppure, per me il babbo fu sempre il babbo. Chi può capirlo oggi? Che ne sanno i figli? Nessuno ha mai sofferto così. Non credo che oggi un bambino sia in grado di capire. Alludendo alle tue esperienze, solevi dire in tono amaro di scherzo che noi stavamo troppo bene. Quello che tu avevi dovuto conquistarti lottando, noi lo ricevevamo dalle tue mani, ma la lotta per la vita, quella che a te fu subito familiare e che naturalmente neppure a noi venne risparmiata, noi la dovemmo combattere più tardi, con forze infantili, nell'età adulta. Non voglio dire che la nostra posizione sia stata più difficile della tua, probabilmente anzi le due posizioni si sono equivalse. Il nostro svantaggio è in ciò che noi non possiamo gloriarci delle nostre sofferenze, né umiliare con esse qualcuno come invece tu hai fatto con le tue. Neppure nego che forse avrei potuto godere giustamente dei frutti del tuo grande e fortunato lavoro, trarne profitto e con esso seguitare a lavorare così da procurarti gioia e soddisfazione, ma c'era la misura che ci divide. Io potevo fruire di ciò che tu davi, ma solo nella vergogna, nella stanchezza, nell'impotenza, nel sentimento di colpa. Posso perciò esserti grato come un mendicante, non con quanto ho compiuto.
Stai, ti telefono da qui, qui da una camera d'albergo. Scusa se è da un po' che io non ti chiamo più, ma sai già come son fatto. Io però ti penso spesso, fortemente come adesso. Io sto bene, come no, ho mangiato dei panini e sto riposando un po'. Il lavoro va così, tutti dicono c'è crisi, ma io non mollo, no. Non ti devi preoccupare, oramai mi so arrangiare. Stai tranquillo, non frequento quelle che chiami brutte compagnie, né sto lontano. Dai, lo sai che sto attento, ci sono in giro certe malattie. Sì, sì, guido piano. Dimentichi che sono ogni giorno un po' più uomo, e quando è che ritorno, forse un salto a fine mese, ma sai, dipende, ti dirò, sono un po' corto.
Pagine, fogli e parole in diretta sui 105 FM della Radio Vaticana. Quello che avete appena ascoltato era un inserto tratto dalla Lettera al padre di Franz Kafka, letto per noi da Norman Mozzato. Stiamo divagando sul termine padre, termine che abbiamo ascoltato in apertura a commento del Vangelo di Luca, parole espresse dal Santo Padre nel corso dell'Angelus di domenica scorsa. Gesù, insegnaci a pregare. Innanzitutto, quando pregate, iniziate dicendo Padre, Padre nostro. Sull'eco di questa parola e sull'eco del termine padre stiamo divagando appunto su questa figura, la figura del padre in termini carnali però. I nostri padri, quelli che ci crescono, che si prendono cura del nostro sviluppo, che ci proteggono. È su queste figure determinanti per la nostra formazione intellettiva e sociale che stiamo scorrendo appunto delle pagine letterarie ad essi dedicate. Toni meno duri, un rapporto visibilmente più equilibrato, più affettuoso tra quello che c'era tra Kafka e il padre, è indubbiamente quello percepito nella lettera che Wolfgang Amadeus Mozart scrisse al padre Leopold, maestro di cappella e indubbiamente fautore della eccezionale carriera musicale del proprio figlio. Ascoltiamo un breve inserto per la voce di Rosario Tronnolone.
Thank you. Ricevo in questo momento una notizia che mi abbatte molto. Tanto più che, stando all'ultima sua lettera, potevo supporre che lei, grazie a Dio, fosse in buona salute. Ma ora sento che lei è molto malato. Non ho certo bisogno di dirle quanto arda dal desiderio di ricevere da lei stesso una notizia consolante. Lo spero veramente, nonostante abbia fatto l'abitudine a immaginarmi il peggio in ogni cosa. Dato che la morte, a ben guardare, è la vera meta della nostra vita, già da un paio d'anni sono in buoni rapporti con questa vera, ottima amica dell'uomo. Così che la sua immagine non solo non ha per me più niente di terribile, ma anzi molto di tranquillizzante e consolante. Ringrazio Dio per avermi concessa la fortuna e l'occasione, lei mi capisce, di riconoscere nella morte la chiave della nostra vera beatitudine. Non vado mai a dormire senza pensare che, per quanto io sia giovane, il giorno dopo potrei non esserci più. E di tutte le persone che mi conoscono, nessuno potrà dire che io abbia un modo di fare imbronciato o triste, e ringrazio tutti i giorni il Signore per questa beatitudine che auguro di cuore a tutti gli uomini. Nella lettera affidata alla Storace le avevo già esposto i miei punti di vista in materia, in occasione del triste decesso del mio ottimo, carissimo amico Conte von Hatzild. Aveva 31 anni, come me. Non compiango lui, bensì me, profondamente, e anche tutti quelli che lo conoscevano bene, come me. Spero e mi auguro che lei stia già meglio mentre io scrivo questa lettera. Se però invece pensa di non migliorare, allora la prego di non tenermelo nascosto, ma di scrivere o farmi scrivere la pura verità, così che io possa essere il più presto possibile tra le sue braccia. La scongiuro per tutto quanto ci è sacro. Però spero di ricevere presto da lei una lettera rassicurante. E con questa piacevole speranza, insieme a mia moglie e Carl, le bacio mille volte le mani e sono sempre il suo ubbidientissimo figlio, Wolfgang Amadeus Mozart.
Pagine, fogli e parole in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Avete ascoltato la lettera di Wolfgang Amadeus Mozart, lettera che destinò al padre Leopold. La voce era di Rosario Tronnolone. Stiamo divagando sul termine padre attraverso le pagine che dedicarono scrittori e musicisti proprio ai loro padri. Una lettura per queste giornate estive, sulla scia sempre della nostra parola chiave di quest'oggi, appunto il termine padre, è quella che a breve vi segnalerò per il nostro usuale spazio dedicato all'editoria alle letture estive, dopo la sigla a breve.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Seppure raccolto in una edizione minuta come quelle della Sellerio in formato appunto ridotto, si racchiudono queste 90 pagine cariche di nostalgia, una continua riflessione sul passato, la malinconia di una giovinezza perduta. È quello che ci presenta nel suo addio al padre Pierluigi Celli, imprenditore, narratore e saggista. Il suo protagonista torna a casa, nella casa paterna, ritrovando nella patina dei ricordi di infanzia immutate connotazioni, stessi viali, identici aromi autunnali, i medesimi mobili. Eppure il tempo scorre per rendere diversi persino gli scenari più immutabili. Laddove gli anni non hanno lasciato tracce evidenti, al paesaggio o alle cose, è il cuore adulto a percepirne le differenze. E il commiato, l'ultimo saluto ad un padre che non c'è più, miseramente si conforta nella forza della ripetitività del ciclo che non si esaurisce mai, da figlio a padre, da fanciullo ad adulto, da giovane ad anziano, e così via, nel corso naturale e inarrestabile della vita. Disse l'autista di prendere per la lunga sul crinale di Covignano senza dar retta ai cartelli che portano diritto sulla strada nuova subito all'interno dello svincolo. Erano appena usciti dall'autostrada, nel tratto che corre lungo il mare, e di macchina ne avevano fatta 3 ore abbondanti oramai, così che l'idea di allungare ancora un poco, adesso che erano pochi chilometri dall'arrivo, dovette sembrare curiosa anche a uno imperturbabile come Giuseppe. Lui se ne accorse. E gli venne da sorridere, senza ragione come a doversi giustificare. La faceva la corriera che collegava il paese alla città quando io ero ragazzo. Allora aveva una sua importanza per via delle frazioni sparse un po' dovunque sulla collina, altri tempi. Adesso dovrebbe essere quasi in abbandono. Così puoi anche correre se ci riesci, tanto è poco probabile che si incontri qualcuno. Si rannicchiò ancora un po' nell'angolo del sedile posteriore e distese le gambe. A riflettere bene, non lo sapeva neppure lui perché gli fosse venuta quella voglia improvvisa di rallentare proprio alla fine del viaggio. Anche se di cose da sistemare ne restavano in sospeso così tante, per se stesso più che per gli altri, che un po' di tempo ancora a disposizione doveva sembrargli un balsamo per certi incastri che stentavano a prendere forma. E poi, forse, valeva anche il discorso che quando riprendi a fare qualcosa che si è interrotto per lungo tempo, che so, un'abitudine o più semplicemente un percorso, la tentazione è proprio quella di provare a te stesso che nulla è cambiato, come per magia, tutto da capo, per le stesse strade. Era un inserto tratto da Addio al padre di Pierluigi Celli per le edizioni Sellerio, editore Palermo. Pagine, fogli e parole in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Dopo la segnalazione libraria vi leggo un breve inserto tratto dall'Osservatore Romano di oggi, venerdì 30 luglio, Padre Damiano e l'isola maledetta. Ecco, è stato appena digitalizzato un film, una pellicola del 1959 sulla vita del santo Damiano. La Filmoteca Vaticana ha digitalizzato una pellicola spagnola in bianco e nero realizzata nel 1959 di Luis Lucia sulla figura di Padre Damiano, che in Spagna ebbe notevole successo di pubblico e di critica, ricevendo addirittura un riconoscimento come miglior film e miglior regia. La pellicola, che nel ciclo di revisione del materiale è stata rigenerata ed esaminata alla moviola, ha da poco compiuto 50 anni e ricopre un certo interesse per la storia del cinema religioso, ma anche nella filmoteca stessa. Si tratta infatti di uno dei primi film entrati a far parte dell'Archivio Vaticano
istituito nel medesimo anno in cui la pellicola fu realizzata, e quando il film uscì nelle sale attirò l'attenzione dell'ambiente ecclesiale, tanto che venne proiettata per la curia, ottenendo un riconoscimento ufficiale da parte delle opere missionarie pontificie. Il lavoro di analisi e digitalizzazione ha permesso di rivedere una pellicola rappresentativa di un'epoca realizzata con il linguaggio visivo di allora e secondo precisi canoni estetici, tipici di un determinato modo di fare cinema religioso in quegli anni. Il cinema che racconta storie trae spesso ispirazione dalle biografie di personaggi che con la loro vita hanno dato un contributo all'umanità e alla cultura. Personaggi che hanno condotto la propria esistenza al servizio di un credo, portando avanti la loro convinzione fino anche al sacrificio di sé. Questi personaggi trovano nel cinema il desiderio di raccontare la persona ad altri uomini, ad altre donne. Per questo la Filmoteca Vaticana avvolge e riavvolge le pellicole che negli anni hanno parlato dell'umanità, per continuare a narrare tutte queste storie. Ecco, con questo ultimo articolo tratto dall'Osservatore Romano, titolato «La Filmoteca Vaticana ha digitalizzato la pellicola del 1959 sulla vita del santo, su padre Damiano», ecco, sulla sigla di chiusura, in sottofondo, vorrei leggervi un aforisma che evidentemente ha inserito nel suo testo la parola padre, con la quale ho divagato sino ad ora. È un aforisma a firma di Antonio Tabucchi che dice: «Che strano, pensaci un po'. Mio padre studiava le vite vicinissime col microscopio. Mio nonno cercava quelle lontanissime col cannocchiale. Entrambi usavano le lenti. Ma la vita si scopre a occhio nudo, né troppo lontana né troppo vicina, ad altezza dell'uomo». Auguro a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. A presto da Mara Micelli.